Giovanni Boniolo, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a chi ascolta.
E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole, perché desideravamo proprio condividere questo libro che ci ha attirato già dal titolo, e il titolo è di per sé già molto importante. E poi dentro questo saggio, che si sviluppa per circa 90 pagine, abbiamo trovato molto di noi, perché leggendo questo libro non è che si parli di altri, questo libro parla esattamente di noi, tutti quanti sono coinvolti, chi più e chi meno, tutti quanti, nessuno escluso. Giovanni Boniolo è autore del libro Il virus dell'idiozia, 7 scrittini su Covid-19, scienza, intellettuali e cittadini. Per la collana Il caffè dei filosofi, la casa editrice e Mimesis. Leggo nel risvolto di copertina che Giovanni Boniolo occupa la cattedra di filosofia della scienza e medical humanities presso il Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione all'Università di Ferrara. Ora, Giovanni Boniolo, le chiedo subito, da una parte filosofia della scienza, e questo lo capiamo tutti perché è italiano, mentre medical humanities, come mai questa definizione? È un vezzo linguistico oppure è qualcosa di veramente fondato?
No, non è un vezzo linguistico. Io sono tra coloro che pensano che gli anglismi dovrebbero essere aboliti quando c'è la possibilità di avere il termine italiano. E in realtà non esiste un modo italiano per dire medical humanities, si dovrebbe parlare di umanizzazione della medicina, di medicina umana, che però nella grande tradizione italiana sono qualcosa di totalmente diverso. Le medical humanities non sono altro che una riflessione attraverso il sapere umanistico, sognatamente il sapere filosofico, e nel caso mio un sapere da filosofo della scienza e un sapere di etica, sulla medicina. Quindi è qualcosa che è nominato così a livello internazionale, è una declinazione diversa in paesi diversi, ma è difficilmente traducibile. Pensi che lo stesso problema si è avuto in Germania, quando ho lavorato per 2 anni in Germania, che non riuscivano a tradurre in tedesco il termine medical humanities e hanno trovato un giro di parole lunghissimo, e i tedeschi sono abilissimi nel coniare parole lunghissime.
E adesso noi andiamo a incontrare questo saggio, Il virus dell'idiozia, dopo che lei ha scritto, credo 3 anni fa, Conoscere per vivere, questo titolo che ho trovato sempre molto aristotelico, ma è anche molto filosofico questo virus dell'idiozia, da un punto di vista sicuramente particolare, uso il termine filosofico. E adesso entriamo, perché poi in questo libro, perché poi lei la prende in maniera molto leggera, quasi disincantata, no? Quasi scherzosa, ci vuole. Però poi ci fa entrare, ci fa precipitare subito con questi scrittini sul Covid-19 sulle nostre idiozie. E le idiozie in verità ci sono in televisione, ci sono sul giornale, ci sono in rete, ci sono al bar, ci sono attorno al tavolo di casa quando a cena ci si ritrova. E questo libro mi ha fatto pensare, ma quanto sono idiota, spero non cretino,
quanto siamo idioti,
speriamo non cretini, per dirlo alla Dostoevsky.
Sento anch'io.
Ecco, come mai lei ha fatto questa scelta, di attraversare l'idiozia dentro il virus Covid-19?
Sì, questo non è altro che un caso emblematico di un grossissimo problema che sussiste da sempre, sussiste da secoli e sussiste praticamente da millenni. Ovvero sia, sfortunatamente, c'è chi ha conoscenza e vive meglio e c'è chi non ha conoscenza e vive peggio. Sono stati innumerevoli tentativi di far sì che chi non aveva conoscenza, non avesse conoscenza, potesse acquisire della conoscenza e poter vivere meglio, ma questo è qualcosa che non è mai riuscito a perfezione. Vi è anche un'altra cosa da dire. Già all'inizio del 2000 la Banca Mondiale, ma anche l'UNESCO, hanno dichiarato che noi viviamo nella società della conoscenza, una società che è caratterizzata dal uso molto elevato di tutte quante le tecnologie informatiche. E hanno detto che non solo siamo in epoca di una società della conoscenza, ma siamo anche in un'epoca di divisione conoscitiva, ovvero sia vi sono popolazioni, per loro soprattutto del terzo mondo, che conoscono meno e popolazioni invece soprattutto nel primo mondo, che è il secondo mondo, che conoscono di più. In realtà io penso che questa divisione della conoscenza sia assolutamente trasversale. Nel nostro mondo c'è chi, in Italia, in Europa, c'è chi conosce di più, c'è chi conosce meno. Nelle nostre regioni, ma addirittura nelle nostre famiglie, nelle nostre università, c'è chi conosce più e chi conosce meno. E chi conosce di più ha la possibilità di vivere meglio, anche perché non viene imbonito da cialtroni o imbonitori televisivi che, pur di avere 15 minuti di visibilità o un quarto d'ora o un'ora di visibilità o comunque un gettone, sono disposti a dire tutto il contrario di tutto, anche senza sapere nulla di ciò intorno a cui stanno parlando, facendo dei danni enormi sulla popolazione.
Però attenzione, Giovanni
Bognolo, debole.
Ecco, Giovanni Bognolo, scusi se la interrompo, però lei sta dicendo delle cose importanti e pesanti nei confronti delle trasmissioni, soprattutto televisive, no? Perché ma trasmissioni televisive che tutti quanti noi conosciamo, non è il caso di fare degli esempi, no? Però le persone invitate, io facevo questo pensiero, le persone invitate spesse volte in queste tribune televisive, come si chiamavano un tempo, sono persone che a volte sono fior di intellettuali, eppure non stanno nel loro recinto, no? Se non sai qualche cosa, puoi anteporre il tuo ragionamento, il tuo discorso, dicendo: io non lo so, però potrei pensare che è così. Ma quello che mi spaventa, sa che cos'è? È la sicumera.
Lei ha perfettamente ragione. Vi è una quantità di intellettuali più o meno buoni, perché c'è anche il problema di capire chi si professa come intellettuale, se sia effettivamente un buon intellettuale. Ma comunque, a parte questo, che magari sono esperti, non lo so, di la teoria platonica oppure di qualche interpretazione di San Tommaso, i quali però si sentono nel potere di dire qualche cosa di cui non sanno assolutamente nulla. Io sono sicuro che la quasi totalità di coloro che non erano virologi, che non erano epidemiologi, ma hanno parlato di virus o di questioni epidemiologiche, non sapessero minimamente di che cosa stessero parlando. Io ho sempre presente una conferenza che feci, non dico il nome con cui la feci, ma era un, chiamiamolo, teologo eterodosso, ed era sulla plausibilità morale dell'uso delle cellule staminali embrionali umane. Allora gli chiesi: spieghi tu che cos'è una cellula staminale embrionale umana? Lui mi guardò e disse: io non so che cosa sia. E ho detto: ma di che cosa vai a parlare? Non ti preoccupare. Lui ha parlato per 45 minuti sulla non plausibilità morale dell'uso delle cellule staminali embrionali umane, senza sapere che cosa fossero. E questo è l'esempio paradigmatico dell'intellettuale italiano che, pur di apparire, parla di cose che non sa, con un enorme problema di conseguenze negative per chi ascolta e non riconosce in quell'intellettuale un imbonitore. Poi provi a pensare se magari chi parla è la soubrette, è il cantante, è il tronista, cioè siamo allo sfacelo comunicativo, allo sfacelo conoscitivo.
Ma sa, Giovanni Bognolo, io... sì, certo, bisogna condannarle queste cose, però anche la domanda al tronista, no? Che rappresenta una fetta di gente comune, no? Può essere interessante e quindi può essere anche corretta, ma deve essere corretta la risposta, perché se in quel momento in cui si accende quella benedetta o maledetta luce rossa, della quale luce rossa io penso che, anche se io fossi lì davanti, probabilmente direi delle cose inusitate. Quella luce rossa credo che sia un problema per molte persone, crea dei disagi psicologici facendo dire delle cose veramente terribilmente poco vere e del tutto al di fuori di ogni ragionamento. Ed è la responsabilità di chi dà la risposta, e questo purtroppo lo vediamo sia in TV che anche sul lavoro, parlando, che ne so, fuori dal negozio.
Ma è anche responsabilità dell'intervistatore, cioè quando l'intervistatore non sa di che cosa si stia parlando, non ha la capacità di gestire un buon dibattito sull'oggetto della discussione. a lui basta molte volte che gli invitati abbiano a litigare tra di loro in modo da aumentare l'audience, e questo è errato. Questo è errato da un punto di vista comunicativo, perché, come dicevo prima, gli imboniti possono avere delle conseguenze negative per la loro vita o la vita dei loro cari. Vi sono centinaia e centinaia di casi in cui pazienti, ad esempio oncologici, avendo ascoltato una trasmissione televisiva di un certo tipo, hanno seguito una pratica, chiamiamola alternativa, e sono morti, oppure hanno fatto morire dei loro cari. Ma ve ne sono innumerevoli casi, capitati in Veneto, capitati in Toscana, capitati nelle Marche. E questo è il grosso problema, non è soltanto un problema, chiamiamolo epistemico, con una parola grossa, cioè di teoria della conoscenza, ma è un problema di etica pubblica. Cioè, qua ci sono delle persone che fanno del male, perché dando informazioni scorrette, disinformando, perché loro magari sono misinformate o perché sono ignoranti, creano dei danni. Il problema è che non esiste soltanto la fragilità, chiamiamola fisica, quando si ha una qualche forma di handicap, non esiste soltanto la fragilità psicologica, quando si ha una qualche forma di disabilità cognitiva, ma esiste anche la fragilità epistemica. Cioè, ci sono delle persone che non hanno la conoscenza sufficiente per poter vivere bene, e questo è un grosso problema, e non è un problema di elitarismo, noi ce l'abbiamo e quindi viviamo bene, ma è un problema che bisogna far sì che quelli non siano più fragili.
E come applicare dunque, quindi, Giovanni Bognolo, il principio del danno?
Il principio del danno è che il principio del danno dice che io non dovrei fare, cioè io sono libero di fare tutto quanto quello che voglio, basta che questa mia libertà non danneggi gli altri. Ma anche nel campo delle idee così è. Io posso dire tutto quanto quello che voglio e non c'è problema, ma il mio dire non può far del male agli altri, non può offenderli, non può nemmeno indurli a compiere delle scelte che sono dannose per loro e poi potrebbero essere dannose per l'intera collettività. Quindi vi è una grande responsabilità da chi poi gestisce questi mass media, da chi gestisce le televisioni, da chi gestisce i programmi, da chi gestisce un giornale, ovvero sia tenere ben presente che esiste un problema di principio del danno anche nel parlare. Io quando parlo, ed è una cosa molto importante, molto interessante, che si è avuto con l'inizio della democrazia in ambito greco. Lì c'era una strana idea di chi fossero i cittadini nell'Atene del 4 e 5 secolo prima di Cristo, però hanno coniato questa parola che si chiama isegoria. Isegoria è il diritto di tutti di parlare in assemblea, il diritto di tutti i cittadini. Chi non era cittadino non poteva parlare, ma lasciamo perdere questo. L'isegoria è il diritto di tutti di parlare, ma l'isegoria non è paresia. Paresia è un'altra parolina greca che significa parlare a vanvera o parlare senza pensare, che ha avuto un'accezione positiva in alcuni padri della Chiesa, ma anche un'accezione negativa.
L'accezione positiva è la ricerca della verità, in sostanza.
Sì, senza pensare, avendo un contatto diretto con il trascendente, eccetera, eccetera. Poi utilizzata anche da Foucault, ma esiste anche un'accezione negativa, che è il parlare a vanvera. E isegoria, il diritto di parlare, non è il diritto di parlare a vanvera, soprattutto in luoghi pubblici. A casa uno può fare quello che vuole, nel bar può fare quello che vuole, ma quando tu hai davanti una televisione, quando tu hai davanti una telecamera, quando tu hai davanti un intervistatore, cioè quando tu poi parli a un pubblico più ampio di tua madre, tuo padre, tuo figlio, la tua amante, eccetera, eccetera, il tuo amico al bar, tu hai anche una responsabilità, è una responsabilità etica di far sì che questa democrazia sia una democrazia non marcia, ma sia una democrazia che funziona, dove tutti hanno il diritto di parlare, ci mancherebbe, ma nessuno ha il diritto di dire stupidaggini in pubblico, soprattutto se queste stupidaggini poi vengono accettate da persone che sono conoscitivamente deboli, conoscitivamente fragili.
Posso farle una correzione, Giovanni Bognolo, se mi permette?
Certo.
Lei ha detto: a casa uno può dire qualsiasi cosa. Io rifletto spesso su questa cosa. Rifletto spesso perché anche quando mi dico delle stupidaggini tremende a casa, poi ho sempre un po' il timore che quella stupidaggine, che io mi permetto di dire a casa, no? quell'esagerazione, no? Chiamiamole iperbole, a volte sono anche peggiori. Poi in pratica io le sdogano per l'esterno, cioè a dire, io credo che già a casa, soprattutto con i ragazzi, ci vuole anche un'etica, ci vuole un'etica e un saper parlare delle cose, perché credo che lei scrive a un certo punto che noi siamo cittadini che non sappiamo nulla, ma che discutiamo animatamente di ciò che non sappiamo, ecco. E questa discussione, per me, comincia già a cena, per esempio, intorno al tavolo.
Certo, penso che abbia ragione. Quello che volevo dire era semplicemente questo, ci sono dei luoghi in cui noi possiamo parlare a vanvera, ma ci sono dei luoghi in cui il parlare a vanvera è dannoso. E lei giustamente mi dice, guarda che il parlare a vanvera è dannoso anche a tavola se tu hai davanti un figlio o una figlia che magari ti credono. E quanti figli e quante figlie sono state mal educate proprio perché i genitori parlavano a vanvera. Su questo ha perfettamente ragione.
Ma mi scusi Giovanni Boniolo, però io penso che se fossi un conduttore di uno dei tanti talk show televisivi, io inviterei Giovanni Boniolo. Lei quanti inviti ha avuto?
Dunque, per talk show televisivi ne ho avuti due che ho rifiutato. Uno perché volevano che io andassi a parlare intorno alla famiglia e io ho detto non sono un esperto di famiglia e non vengo a parlare. Un altro perché volevano che io andassi a parlare intorno al fatto che le 35enni si ribellano. C'è stata un'inchiesta. Io ho detto non vengo a parlare di questa cosa. E allora mi ha detto ma perché non viene a parlare di questa cosa? Perché non so nulla. Mi ha detto ma no, venga, lei ha scritto un libro in cui ci parla di ribellione. Sì, ho detto ma è tutt'altra cosa. Alla fine, per convincerli, gli ho detto guardate, non ho una figlia di 35 anni, non ho una moglie di 35 anni, non ho un amante di 35 anni, di che cosa volete che venga a parlare? Queste sono state le uniche due volte in cui mi hanno invitato, però ogni tanto su qualche giornale.
Giovanni Boniolo, torniamo al virus dell'idiozia. Questo virus dell'idiozia abbiamo già raccontato di quello che succede in televisione, sui giornali e in rete. Però a volte lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, no? Lei tocca il tema dell'informazione, un tema importante, l'informazione che deve essere vera, corretta, se no non può fregiarsi di questa parola, informazione. E l'informazione scientifica. E abbiamo imparato anzitutto che con la scienza c'è un rapporto diverso da quello che noi potevamo avere quando abbiamo, che ne so, un po' di mal di testa, apriamo il cassetto che abbiamo in cucina, tiriamo fuori la pastiglietta, dopo due ore stiamo bene. Abbiamo scoperto che tutto questo non basta, perché la scienza va anche lei a tentoni, con prove, controprove e così via, certo. E a volte sbagliando. Però c'è l'informazione, certo, che ci viene data sulla scienza. Lei che cosa ne dice a proposito di questa informazione? E qui, in questo libro, lei parla, usa una parola molto bella, molto leggera, dello svilimento del sapere scientifico.
Certo, certo, e lei ha perfettamente ragione. In realtà, anche quando noi avevamo il mal di testa, aprivamo il cassetto, prendevamo la pillola e il mal di testa ci passava in numero alto di casi, ma non sempre, perché quella pillolina che noi prendevamo poteva avere una controindicazione. Ora, questo fatto dell'ipoteticità della scienza, dell'ipoteticità della diagnosi, dell'ipoteticità del trattamento, è sempre esistito. Soltanto che adesso è tutto enfatizzato dal fatto che il sapere scientifico non ha ancora raggiunto quel grado di consapevolezza basata su prove di ciò che sta accadendo, per cui anche quello va avanti in maniera molto più problematica. Provi a pensare ad esempio a che cosa sta accadendo con l'AstraZeneca. Sembra che l'AstraZeneca, una volta lo diano a quelli sotto i 50 anni, una volta al di sopra di quelli 65 anni, un paese dicono una cosa, un paese dicono l'altra. Ma questo è perfettamente normale per l'andamento scientifico, perché siccome non vi è ancora una evidenza sufficiente per poter essere molto sicuri che quel vaccino funziona per una certa popolazione, necessariamente gli scienziati stanno adattando i suggerimenti e le proposte in base all'evidenza che hanno acquisito, perché non hanno ancora quella evidenza tale da poter essere sicuri che nella quasi totalità dei casi funziona per quello. Ma questo è sempre stato tipico. Uno dei grossi problemi che noi abbiamo qui, di questo svilimento della scienza, è che nuovamente vi è una sorta di ignoranza nei confronti di che cosa sia il metodo scientifico, di quale sia lo statuto della scienza. E anche questo è qualcosa di cui dobbiamo sentirci responsabili come intellettuali, dobbiamo sentirci responsabili come educatori. È possibile che il 95% o il 99% di coloro che si chiamano filosofi e vanno in televisione abbiano una competenza nulla intorno allo statuto della scienza? È possibile questo? Eppure parlano di scienza.
Ma quanti filosofi vanno in televisione? Io ne conosco forse uno, due, mica di più.
Ah, tre, quattro, adesso non facciamo i nomi, certo, né i cognomi. Però andiamo a vedere i loro curricula. Andiamo a vedere se hanno una qualche competenza di parlare di virus, di parlare di epidemiologia, di parlare di modelli scientifici, di parlare di previsioni. E questo è il grosso problema. Il cittadino non riesce a riconoscere questo. No, è un filosofo, ma un filosofo di che tipo? A che livello? È un filosofo parrocchiale? È un filosofo conosciuto soltanto nei mass media italiani? È un filosofo che va in Europa? È un filosofo che pubblica in giro per il mondo? Anche queste sono cose importanti.
Lei, proprio quello che ha detto poco fa Giovanni Moniolo, lo scrive nel saggio chiedendo a noi di fare questa ricerca. Ed è importante, certo, non credere sempre, altrimenti senza nulla togliere all'autorità del filosofo, dell'intellettuale o dello scienziato. Noi abbiamo il dovere di informarci e questo è necessario per il Covid come è necessario per ogni cosa. Però, visto che lei ha parlato poco fa di filosofi, tiriamo in ballo un filosofo per eccellenza, un certo Immanuel Kant, a proposito della critica della ragion pura. E qui ne avrebbe da dire Kant vivesse oggi. Certo. Ecco, laddove lui diceva Kant che l'uomo, il famoso soggetto conoscente, osserva come qualcosa di significativo solo quello di cui lui ha già una conoscenza.
Certo.
E queste sono parole, certo, pesanti anche per noi.
Certo, ed ha perfettamente ragione. Oltretutto Kant era uno che la fisica della sua epoca la conosceva. Lui conosceva l'astronomia della sua epoca, l'ipotesi Kant-Laplace. Cartesio è uno che la matematica della sua epoca la conosceva. Pascal conosceva la fisica della sua epoca, Aristotele conosceva la fisica della sua epoca. Da un certo momento in poi alcuni filosofi hanno pensato che non fosse più necessario avere nessuna competenza di scienza e dedicarsi ad altro. Benissimo, però non parlare di scienza. Se ti pagano per andare in televisione quando si tratta di scienza, rifiuta il gettone, sta a casa, fai più bella figura e soprattutto non crei danni nella popolazione.
Dovremmo ritornare al trivio e al quadrivio.
Assolutamente, io sono convinto, stavo proprio scrivendo adesso una proposta basata sul trivio rivisto. Il trivio era una cosa fondamentale. Il trivio era logica, retorica e grammatica. Logica, l'arte del buon pensare, retorica, l'arte del buon parlare, grammatica, l'arte del buon scrivere. Ed era impensabile che uno potesse diventare medico, teologo o giurista se non avesse fatto un po' di anni di trivio e quadrivio. Adesso lei si provi a pensare in quante facoltà, non umanistiche, ma in quante facoltà in generale, una qualche base di ragionamento critico, cioè praticamente la logica e la retorica, viene insegnata. Nessuno più riesce a riconoscere, quasi nessuno, una fallacia argomentativa da invece un argomento ben fatto, un'inferenza corretta da un'inferenza scorretta. Il fatto che un ragionamento deve essere necessario, che quando c'è un ragionamento ci sono le paroline se e allora. Se quello che dico funziona, allora queste conseguenze. E tutto quanto ciò è visibile in maniera eclatante andando a vedere i talk show televisivi, leggendosi una qualche rivista, un qualche articolo sui quotidiani, sentendo persone che hanno anche una laurea di un qualche tipo, ma però non hanno la capacità di ragionare, non hanno la capacità di offrire un argomento, non hanno la capacità di riconoscere nel proprio interlocutore un ciarlatano che usa argomenti scorretti oppure fallacie argomentative.
Certo, però Giovanni Moniolo, a proposito di chi sta dentro la televisione, di chi scrive sui giornali e così via, di chi ha il potere, no, argomentativo, dovrebbe un po', e lei lo scrive, non so a che punto del suo saggio, dovrebbe un po', e dovremmo tutti quanti noi, perché siamo tutti interessati, di pensare un po' alla Max Weber, quando lui raccontava nel suo libro il lavoro intellettuale come professione,
certo.
No? La famosa Beruf.
Certo, assolutamente ha ragione. Esattamente, il modello è quello, ma vi è una grandissima tradizione filosofica, una grande tradizione nel pensiero occidentale. Io ricordo alcuni passi nell'introduzione della critica della ragion pura. C'è Kant che a un certo momento dice: non parlare mai con coloro che non sanno, perché altrimenti fai la figura di colui che munge lo stecco, cioè il becco, cioè il maschio, e quindi non fa latte, e tenta di raccoglierne il latte che non c'è con il setaccio. Cioè, è assolutamente impossibile discutere con questi, né li abbandonare. E lo stesso, ci sono passi di Aristotele in cui critica coloro che accettano di parlare sempre e comunque su tutto, anche mischiandosi con coloro che non sanno, perché poi l'expertise viene amalgamato con il non expertise, diventa tutto un enorme blob dove chi ascolta non capisce mai, non capisce più. Adesso quanti dicono: ah, non si capisce più la scienza, alcuni dicono così, alcuni dicono di là, non si capisce che cosa fare, ci vacciniamo, non ci vacciniamo, con quale vaccino, guariamo, non guariamo. Perché? Perché manca un'informazione corretta, e soprattutto questa informazione viene data assieme alla misinformazione, assieme alla disinformazione, creando un enorme magma dal quale il cittadino fragile conoscitivamente non riesce più a uscirne.
E non abbiamo ancora
La cosa
citato in
migliore.
questo magma, mi scusi Giovanni Bognolo, è la povertà del
Prego.
dibattito etico-politico.
Certo, è un dibattito etico-politico che è molto, molto debole. L'Italia soffre di due grossi mali. Un male che viviamo all'interno di un paese in cui, volente o nolente, vi è ancora una certa divisione tra il pensiero laico e il pensiero religioso. E questo, soprattutto in ambito etico, soprattutto quando i temi etici toccano questioni che sono legate al fine vita, all'inizio della vita e comunque alla ricerca biomedica, è importante. Ma vi è un secondo grosso problema. Non abbiamo, e su questo qua dovremmo rendercene conto, un numero sufficientemente grande di studiosi italiani che riescano ad esporre teorie politiche o teorie etiche a livello internazionale. Cioè, non abbiamo, chiamiamoli, filosofi da esportazione in numero sufficiente, ve n'è uno, ve ne sono due, che abbiano una qualche caratura internazionale. E questo fa sì che il dibattito sia più basso del dibattito che, ad esempio, può avvenire nei giornali inglesi, nei giornali americani, ovviamente nei giornali di qualità inglesi o americani, o in giornali di qualità tedeschi o francesi. Lì vi sono degli intellettuali, chiamiamolo, da esportazione. Nel nostro caso, in ambito politico, penso che ve ne sia uno e mezzo, in ambito etico ve ne sono tre quarti, tre, quattro, ma soprattutto i grossi, chiamiamoli, filosofi di esportazione italiani sono i filosofi della scienza, chi si voglia o che non si voglia. E ve ne è una decina di buoni. Il dibattito soffre anche di questo. Se tu non hai dei buoni pensatori a livello internazionale che vivono e che operano in Italia, tu hai uno scarso livello di dibattito, dove il dibattito è fatto attraverso banalità, attraverso freddure, attraverso cliché, eccetera, eccetera.
In questo saggio lei propone cinque peccati mortali. Qual è il peggiore fra questi peccati, Giovanni Bognolo?
Il parlare di cose di cui non si sa nulla. C'è questo meraviglioso quadro esposto a Londra, un autoritratto di Salvatore Rosa, dove in mano ha una tavoletta dove c'è scritto: aut tace, autoloquere, migliore silenzio. Taci e parla solo se hai qualcosa di migliore del silenzio da dire. Questo qua dovrebbe essere una regola aurea: tacere, tacere, tacere. Fai meno danni.
La coniugazione del verbo tacere, però, va di pari passo con la coniugazione del verbo ascoltare.
Certo. E questa è un'altra cosa fondamentale. imparare ad ascoltare, soprattutto imparare ad ascoltare coloro che sanno di più e avere l'umiltà di dire io non so tutto e ascolto coloro che sanno. Se io vado dal medico, lui teoricamente, in principio, dovrebbe saperne di più di me. Se io vado ad ascoltare un fisico, lui dovrebbe saperne di più di me. Se io vado ad ascoltare un economista, dovrebbe saperne di più di me. E sarebbe sciocco che io dicessi, come in realtà è stato detto, questo lo dice lei. Non è vero che uno vale uno.
Non è vero che uno vale uno, quindi le chiedo ancora qualche minuto, Giovanni Bagnolo, perché a questo punto io vorrei introdurre un tema che per me è straordinariamente importante, perché siamo in una fase germinale della democrazia deliberativa, che non è uno vale uno, no?
No.
Luigi Bobbio, con la sua teoria che l'essenza della democrazia non consiste tanto nella conta dei voti, no? Che sarebbe troppo semplice, ma consiste invece in un insieme, anche nei voti ovviamente, ma soprattutto in un insieme di intelligenze.
Assolutamente, lei ha perfettamente ragione. Molte volte si scambia la democrazia deliberativa e la partecipazione dei cittadini con il fatto che io vado in rete e metto un like. È un po' come Ponzio Pilato, che aveva Gesù Cristo e Barabba, chiede la cittadinanza al popolo di Gerusalemme, volete l'uno o volete l'altro? Tutti quanti alzano i loro like per Barabba e vince Barabba. Questa non è una buona forma di democrazia e non è deliberazione e non è partecipazione attiva dei cittadini. La deliberazione è, come ha detto giustamente lei, un incontro tra intelligenze, cioè un incontro tra argomenti e controargomenti al fine di arrivare a una soluzione condivisa partendo da posizioni diverse. Questo dovrebbe essere una buona deliberazione, questo dovrebbe essere una buona partecipazione dei cittadini, ma questo comporta che il cittadino che partecipa deve sapere ciò di cui sta parlando e deve avere anche una qualche competenza in ambito argomentativo, ovviamente.
Certo che
c'è sempre il problema della conoscenza.
Il confronto dialogico è legato alla conoscenza, perché io posso esporre una tesi, e qualcuno può esporre l'antitesi e qualcun altro trovare la sintesi, però bisogna saper introdurre, più che pensare. Ho letto recentemente una cosa che mi ha fatto riflettere molto: più che saper pensare, bisogna saper come pensare.
Assolutamente, e questo sfortunatamente per noi uno studente medievale di 14-15 anni lo sapeva meglio, perché quando si entrava in università a 14-15 anni, la prima cosa che ti facevano imparare trivio e quadrivio, cioè il trivio, e tu eri costretto a saper come pensare, perché esistono delle regole per pensare in maniera corretta, delle regole che noi abbiamo disimparato, come esistono delle regole della grammatica, in questo caso della grammatica italiana, così esistono delle regole per pensare.
Giovanni Bagnolo, è straordinario il tema ed è sicuramente di altrettanto straordinario interesse, curiosità, e i nostri ascoltatori possono trovare molte cose su questo tema, sul tema del vivere comune, della conoscenza, attraverso il saggio Il virus dell'idiozia, pubblicato da Mimesis. Ma prima di salutarci, Giovanni Bagnolo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ho appena letto Satri di Cormac McCarthy, che è un libro straordinario. È un racconto, quasi un flusso di coscienza, di questo personaggio emarginato che vive tra gli emarginati, tra prostitute, tra vagabondi, tra ubriaconi, tra ladri, tra assassini, in una America dove tutto è povero, dove non c'è bellezza, dove non c'è bontà, dove cioè, Cormac McCarthy ha questa grandissima, enorme capacità di descrivere situazioni, di descrivere ambienti. C'è un altro meraviglioso libro suo che è Meridiano di sangue, che è questa cavalcata nel Messico da parte di cacciatori di taglie, dove la cosa meravigliosa è che lui passa pagine e pagine e pagine a descrivere l'ambiente. È una sorta di Proust, cioè nella prima parte Proust ha questa grande capacità di descrivere il biancospino, eccetera, eccetera, e Cormac McCarthy ha questa anche lui questa enorme capacità di descrizione, pagine e pagine di descrizione meravigliosa, con una lingua meravigliosa, con dei termini meravigliosi, soltanto che ovviamente Cormac McCarthy è un americano contemporaneo e Proust era un francese di epoca diversa.
E di Cormac McCarthy lei ha letto anche La strada?
La strada è l'unica cosa che non ho letto. Ho letto Questo non è un paese per vecchi e La strada mi manca. Sono così esaurito dopo la lettura di Satrique che temo di affrontare La strada.
Beh, io ho pensato esattamente l'opposto. Leggendo La strada è uno dei libri che mi ha toccato veramente di più, uno dei libri che, poi io sono un lettore distratto, mi scusi se parlo di me, compio quest'atto di vanità, quando lo riprendevo, lo leggevo molto lentamente, ma quando stavo per riprenderlo, mi creda, avevo quasi paura di continuare, ed è stata una cosa straordinaria, una prosa Cormac McCarthy che ti tiene proprio legato alla sedia.
Sì, è incredibile. Satrì è un flusso di coscienza praticamente di 300, ma non è nemmeno un flusso di coscienza perché non è raccontato in prima persona ma in terza. Però sono 300 pagine che non si riesce a smettere di leggere, ma che non si riesce nemmeno a continuare a leggere fino alla fine. Cioè, ogni tanto bisogna fermarsi. Comunque un utilizzatore della lingua spaventoso.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Giovanni Bognolo. Buona serata.
Arrivederci, buona serata, grazie.
A risentirci.